Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
dovremmo leggere la storia poco criticamente, come osserviamo il paesaggio, ed essere più interessati alle sfumature pittoresche, alle luci e ombre createsi nel mezzo, che alla sua origine e composizione. È il giorno che viene, oggi, trasfigurato in sera e osservato volgendo lo sguardo a ovest, lo stesso sole, ma con una nuova atmosfera e luce. La sua bellezza è quella del tramonto, non di un affresco piatto e circoscritto dipinto su un muro, ma suggestiva, errante e libera. In verità, la storia fluttua come il volto del paesaggio da mattina a sera. Ciò che è importante sono la sua sfumatura e il suo colore. Il tempo non serba tesori. Noi non li desideriamo come erano allora, bensì come sono oggi. Non lamentiamo il fatto che le montagne all'orizzonte siano azzurre e indistinte. Sono più simili al cielo. A quale momento appartengono i fatti che possono essere dimenticati e quelli che devono essere ricordati? Il monumento della morte sopravvivrà al ricordo del morto. Le piramidi non raccontano la storia che fu affidata a loro. Un fatto vivente commemora se stesso. Perché scrutare il buio in cerca di luce? In senso stretto, le società storiche non hanno riscattato un solo avvenimento dall'oblio, ma sono esse stesse testimoni dell'evento perduto. Il ricercatore è più memorabile di ciò che si ricerca. Mentre la folla è rimasta a contemplare la nebbia e i deboli contorni degli alberi che ancora si intravedono, uno di loro si è fatto avanti a esplorare il fenomeno e tutti gli occhi si sono puntati con rinnovata ammirazione sulla tenue figura che scompare. È stupefacente vedere quanta poca collaborazione le società forniscono al ricordo del passato. La storia di questo ha davvero avuto una musa diversa da quella che le era stata assegnata. Un ottimo esempio di come la storia abbia avuto inizio è offerto dal libro delle spedizioni militari, scritto da Al-Wakidi. Ho saputo da Hamed al-Matin al-Jorami, che lo ha saputo da Refa ibn Qais al-Amiri, che lo aveva saputo da Saif ibn Fabala al-Kaqwirma, che lo aveva saputo da Tabet ibn al-Kama, che diceva di essere stato presente al fatto. Quei padri della storia non erano gelosi di preservare un fatto, ma di apprenderlo. Per questo non è stato dimenticato. L'acume critico si esercita invano nella rivelazione del passato. Il passato non può essere attualizzato, non possiamo conoscere ciò che non siamo, ma un velo resta sospeso su passato, presente e futuro, ed è compiuto dallo storico scoprire non già ciò che fu, ma ciò che è. Dove si è combattuta una battaglia non troverete altro che ossa umane e di animali. Dove si combatte oggi una battaglia vi sono cuori pulsanti. Siederemo sopra un tumulo a meditare, senza cercare di rimettere in piedi quegli scheletri. Secondo voi, la natura sa che quelli erano uomini o che piuttosto sono soltanto ossa? La storia antica dà un'impressione di vetustà, dovrebbe essere più moderna. È scritta come se lo spettatore dovesse pensare al resto di un'immagine esposta su un muro, come se l'autore si aspettasse di essere letto dai morti e desiderasse spiegargli nei dettagli la loro stessa esperienza. Gli uomini sembrano ansiosi di ripiegare ordinatamente attraverso i secoli, ricostruendo con cura le opere precedenti danneggiate dagli abusi del tempo, ma mentre indugiano diventano preda del loro peggior nemico. La storia non possiede né la venerabilità dell'antichità né la freschezza della modernità. Essa si comporta come se volesse tornare all'inizio delle cose, fatto che la storia naturale può ragionevolmente pretendere di fare. Ma considerate la storia universale e diteci, quando Bardana e Plantago sono spuntate per la prima volta? È stata per lo più scritta in modo che i tempi che narra sono assai opportunamente definiti archi oscuri. Oscuri perché, come ha osservato qualcuno, siamo quasi del tutto all'oscuro dei fatti. Il sole brilla raramente nella storia, considerata la polvere e la confusione che vi regna. E quando ci imbattiamo in un fatto confortante che implica la presenza di questo corpo luminoso, lo preleviamo e lo modernizziamo. Come avviene quando leggiamo nella storia dei Sassoni che Edwin di Northumbria fece piantare dei pali lungo le strade dove si trovavano delle fonti e incatenare ad essi dei piatti di ottone per rinfrescare l'ospite stanco, le cui fatiche lo stesso Edwin aveva sperimentato. Un singolo episodio che vale tutte e 10 le battaglie di Re Artù. Ma è inevitabile che il passato resti oscuro, sebbene l'oscurità non sia tanto una qualità del passato quanto della tradizione. Non è la distanza temporale, ma la distanza di rapporti a rendere così fosco il ricordo. Ciò che è vicino al cuore di questa generazione è ancora oggi sereno e pieno di luce. La Grecia si stende chiara e luminosa, ammantata dai raggi del sole, perché la sua letteratura e la sua arte ci parlano della luce del giorno. Omero non ci permette di dimenticare lo splendore del sole e neppure Fidia né il Partenone. Nessuna epoca è stata finora mai del tutto oscura, né ci affideremo troppo in fretta allo storico, congratulandoci per un singolo lampo luminoso. Se potessimo penetrare con lo sguardo l'oscurità di quei tempi remoti, vi troveremmo luce a sufficienza. Soltanto non sono i nostri tempi. Alcune creature sono fatte per vedere nel buio. Nel mondo, in realtà, c'è sempre stata la stessa quantità di luce. Le stelle nuove e quelle che sono scomparse, le comete e le eclissi non alterano la luce complessiva perché possiamo vederle soltanto per mezzo di lenti. Gli occhi dei resti fossili più antichi, ci viene detto, mostrano che all'epoca esistevano leggi che regolavano la luce identiche a quelle di oggi. Le leggi ottiche sono sempre le stesse, ma cambiano i gradi e i modi di vedere. Gli dèi non hanno un debole per nessuna era, ma la loro luce splende costante nel cielo, mentre l'occhio dell'osservatore è tramutato in pietra. In principio era solo il sole e l'occhio. Le varie epoche non hanno aggiunto nessun nuovo raggio al primo, né alterato una singola fibra del secondo.
Serio problema, non sono efficiente. Ho un serio problema, non sono efficiente. Penso schifato al mucchio. Penso a un unico cruccio. Un cruccio poco efficiente. Un cruccio, diciamo, demente. Venite assassini, uccidete l'efficienza del mondo. Venite assassini, venite assassini. Superpotenza, la donna è una superpotenza che mi vuole convertire con l'amore preventivo. La donna alleata coi ladri e i ladri dettano legge. Venite assassini, uccidete i ladri e le donne. Venite assassini, uccidete i ladri e le donne. Cosa sporcata, niente ha valore, ogni cosa è sporcata. Un ritorno alla barbarie avrebbe un certo valore. Un ritorno alla barbarie avrebbe un certo valore. Venite assassini, uccidete l'efficienza del mondo.
assassini, venite assassini, uccidete l'efficienza del mondo. Venite assassini, venite assassini, uccidete l'efficienza del mondo.
I fratelli Amadio. La vita del villaggio sembrava rispecchiasse il cielo, un cielo clemente e sereno, ventilato ora dal mare, ora dai monti, e le nubi, quando si formavano, passavano via lente, creando sui campi variazioni fuggenti di luce e di ombra. La terra attorno era una terra bassa, umida di acque, ed attrarre d'autunno nebbie e nuvolaia. I pochi fiumi erano limpidi e scorrenti, a rendere feconde le campagne. E le campagne erano mansuete, facili ed arare, sazi subito di poco concime, pronte a dare esuberanti pannocchie, pesanti spighe che reclinavano lo stelo, grassi foraggi e grappoli d'uva pregni e dolci. Le stalle erano fitte di occheggianti, animali che aumentavano la loro carne giorno per giorno, e i vitelli, quando venivano sciolti, accorrevano alle gonfie mammelle, succhiando avidi a colpi di fronte contro il ventre delle mucche, che si rivolgevano a lambirli per renderli tranquilli. I maiali, costretti alla loro vita solo per ingrassare, stavano rassegnati col muso nel struiolo. Le galline cantavano dall'alto dei fienili per annunciare le uova deposte. I fossi brulicavano di anitre felici, dell'acqua piene di fermenti. I contadini, nel giro delle stagioni, compivano le loro opere alternandole alle feste. Morivano i vecchi quando dovevano morire e nascevano i nipoti impazienti di imitare i loro padri. Nei lavori dei campi presto si facevano camminanti. Il villaggio aveva i suoi lavori agresti, regolati dal cielo, e gli arnesi più semplici erano fatti gli stessi contadini. Ma una botte, un carro, un erpice erano i fratelli Amadio, che li facevano e li aggiustavano. Rocco, Santa e Domenico si chiamavano questi i fratelli, e il loro cognome, in un paese così sereno, non poteva essere altrimenti: amare Dio, che concedeva tale armonia, e l'armonia del villaggio richiedeva armonia tra loro, nel loro mestiere in comune e nella loro vita pure in comune. Avevano chi più, chi meno una settantina d'anni, dai ragazzi erano sempre stati assieme, avevano giocato assieme e poi sempre lavorato. Rocco era il fabbro e lo si riconosceva subito dalle sue mani nere. Santa era il falegname per i lavori più semplici e Domenico per quelli di precisione e di calcolo. Abitavano in una casa un poco fuori del villaggio e non avevano bisogno di insegna, ma essi per ambizione di fare vedere che ogni giorno di dentro si maturava qualche opera da loro creata. Esponevano fuori dalla porta le ruote rinnovate, le bottiglie insaldate di fresco, un erpice o un aratro. Volevano si sapesse che, sebbene vecchi, lavoravano sempre e bene. Lavoravano in una specie di antro annerito dal fumo della forgia, dove era anche il banco di Rocco. Alle pareti luccicavano gli utensili del lavoro, accanto in una stanza sempre soffice di truccioli per terre. Stava Domenico, ebbro di orgoglio nell'attendere ai lavori più industriosi, ma sovente passava nell'antro per lavorare assieme ai fratelli, quando l'opera non richiedeva strettamente che stesse da solo al suo banco riservato. Indossavano con cura un grembiule per non consumare il vestito. Ogni portava un piccolo cappello e tutti e tre non alternavano mai il loro sguardo felice avuto dall'infanzia. Ognuno sapeva che quello che doveva fare, ognuno aveva la propria famiglia da mantenere e sapeva che ogni tipo di martello o di pialla si tramutava in quello che occorreva per vivere per sé e per i suoi. Sapevano che se questo colpo era dato bene e che se il lavoro ne fosse uscito perfetto, il contadino l'avrebbe pagato volentieri e sarebbe ritornato ancora. La terra, per essere coltivata, consumava gli strumenti e ogni anno erano sempre riparazioni da fare. non sarebbero mai rimasti fermi e fino a quando le loro braccia avessero avuto forza, l'antro avrebbe risuonato dai colpi sull'incudine e sul sibilo della pialla. Quando un contadino si presentava a loro con un carro sconquassato, con qualche strumento un poco complesso da rinnovare, Domenico chiamava Rocco e Sante perché venissero a vedere e a giudicare. «Cosa ti sembra, Rocco?» Rocco si assestava sul piccolo naso e gli occhiali offuscati dal carbone e con le mani acute come tenaglie toccava i cerchi di ferro. «Siamo malmessi. Qui bisogna fare tutto nuovo!» Sante aspettava di essere interrogato da Domenico, che per i suoi lavori di precisione e per la sua età maggiore era rispettato come un capo, e intanto guardava quello che stava per fare. «E tu, Sante, cosa dici?» Allora Sante si faceva avanti e toccava le doghe e abbatteva con le nocche. «C'è ben poco da salvare, se si vuole che il vino si conservi bene.» Il contadino sapeva che erano onesti e che i lavori li facevano bene e che seguiva il loro consiglio. La botte bisognava farla da nuovo. Il primo chiarore dell'alba, che trapelava tra gli incastri delle imposte, si svegliavano ed erano subito nel loro antro. Rocco accendeva il carbone, gli altri raccoglievano i trucili e i frammenti di legna sotto ai loro banchi e li portavano alle loro mogli in cucina. Riguardavano i lavori, compiuti il giorno prima, se avevano difetti, che così a mente serena e occhio riposato risaltavano subito. E al raggio di sole che cominciava a entrare dalla porta che dava sul cortile, erano già ravvivati al lavoro. Quando del campanile del villaggio sentivano suonare il mezzogiorno, deponeva i ferri sul banco. Ma altre volte continuava, se era un lavoro di urgenza o se si sentiva incatenato nei timori che interrompendolo non avesse da riuscire per bene. Si sedeva nella tavola in comune, insieme alle figlie e alle loro mogli, perché i figli, imparato lo stesso mestiere, avevano messo su casa e bottega. Dopo una breve siesta, che si allungava d'estate con un poco di sonno, perché le giornate erano lunghe, rintontavano nell'antro che era infine il posto dove si ritrovavano meglio. La domenica era il grande giorno. Si radevano la barba, si toglievano le impronte del lavoro, si mettevano il vestito da festa e andavano alla messa, a pregare Dio, che concedeva loro di lavorare in pace, ognuno secondo la propria arte, ringraziandolo che la terra avesse sempre da essere lavorata e nel lavoro si logorassero gli strumenti, che i contadini facessero buoni raccolti e potessero pagare la loro opera. Fuori sul piazzale, dopo la messa, i contadini venivano a salutarli, chiedevano se la botte era pronta, se l'arpice era finito, andavano assieme a bere un bicchiere che veniva loro offerto con la raccomandazione di far presto. Nel pomeriggio andava a giocare alle bocce, ma loro sembrava un divertimento rubato e ripensavano al loro entro fermo e deserto, coi martelli e le pialle riposanti al loro posto, con l'impazienza che presto ritornasse il lunedì per riprendere il lavoro. Il loro antro sembrava a momenti fosse sprofondo sotto la terra, mentre fuori, nelle città e nel mondo, la vita e il lavoro avevano altro corso, ma essi non ne sapevano niente.
Un giorno dopo l'altro, il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro, e tutto è come prima. Un passo dopo l'altro, la stessa vita, e gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire è ormai quasi passato. Un giorno dopo l'altro, la vita se ne va, domani sarà un giorno uguale a ieri. La
La nave ha già lasciato il porto e dalla riva sembra un punto lontano. Qualcuno anche questa sera torna deluso a casa piano piano. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va e la speranza ormai è un'abitudine.
L'albero di Zileso. Dopo il Crosaron delle strie sulla strada per andare a Bionde, a destra, distante 40 pertiche, si vede una corte, in mezzo alla campagna. A giugno l'occhio si perdeva dentro la distesa del frumento maturo, fisso e dritto. Neanche il vento lo muoveva. Spuntava sopra le spighe solo la schiena del mulo del dosso delle vaie, senza un filo d'erba, liscio e bruciato. Nessuno vi arava e vi seminava, nessuno aveva il coraggio di mettere piede su quella terra, grande come due lenzuola da sposi. Mio padre, di animo burlone e scherzoso, non voleva credere alle folle che si raccontavano sul dosso. Ci rideva sopra quando sentiva qualcuno parlare dell'albero del Zileso e di tutto quanto capitava la notte di San Giovanni, che viene proprio nel mese della mietitura. L'aria diventa fuoco per il gran caldo. Appena la notte riesce a darti ristoro con qualche bavesela, ma dentro quel posto il vento non spirava mai. Tutto pareva chiuso in un incantesimo. Seppure lui non ci credesse, non permettevano ai ragazzi di andare sul dosso. Quando in compagnia si zappava in primavera. Qua? Zappè qua. La sei star là? Non c'è bisogno di zappa sul dosso. C'era chi aveva visto frotte di porcellini correre verso il Crosaron. «Perché non li prendete?» diceva mio padre a chi giurava di averli contati. «Uno, due, tre, dieci, venti, cinquanta, cento porcellini!» «Cagni dal porco! Con quel che costano?» 25 franchi costava un maialino alla fiera di San Tommaso. Una donna doveva mietere 12 ore per avere 5 franchi, ma se veniva da ridere sui porcellini del Crosaron, altrettanto non si poteva fare a proposito del mistero dell'albero del Zileso, l'unica pianta che spuntasse sul teschio del dosso. Di giorno non si vedeva niente. Il dosso spuntava sopra un letto di teste di frumento, con qualche smanà di spighe piegate qua e là. Inutile tirare gli occhi e fissare, niente di niente, perché il Zileso spunta una volta l'anno. Non si sa chi lo pianta. Nasce, cresce fra la somenza e cade nel giro di 5 minuti, fra il battere e il ribattere della mezzanotte, quella di San Giovanni. Se qualcuno riesce a cogliere un chicco di Zileso, avrà tutto quel che vuole. Basta esprimere un desiderio, come avesse in mano la bacchetta fadà. La gente conosceva tutte queste cose. La voglia di andare a constatare prendeva ogni anno qualcuno. Chi lo aveva fatto aveva perfino perso la loquela. Eppure la curiosità non cedeva. Uomini di buon sperone, come mio zio Tano, con alcuni suoi amici decisero di mettere piede nel mistero. «Cosa voto che ne succeda?» Le donne tremavano al sol pensare al sacrilegio. Le conseguenze sarebbero venute poi. «Io so e me lo sento», andava commiserandosi mia nonna. «È un sacrilegio contro le anime». Il prete di Ingazzà venne a sapere il proposito e li mandò a chiamare. «Tutte fandonie, ma fosse vero non tocca a voi entrare nel mistero. Son cose mai viste da nessuno, perché Dio non permette, non bisogna mia farlo». Ma tanto ormai se l'erano ficcata in testa l'idea di rompere la notte di San Giovanni. In fondo non era mica la chiesa o il cimitero da profanare. Le anime abbandonate non tornano così. Ti inseguono dentro la lumera e ti fanno morire. Ma lì si presentava una cosa diversa. Bisogna o non bisogna? Chi lo può dire? Neanche il prete. E la decisione fu definitiva. Sarebbero andati addosso delle vaie la notte del 24 giugno. Ogni considerazione era stata ben studiata. Come e quando, ognuno il suo compito. Mio zio doveva tentare il tutto per tutto in modo da raccogliere un chicco di silesio. Ricordati di fare il cerchio, continuavano a suggerirgli. Non dimenticarti il cerchio. Lui faceva cenno di sì col capo. Non riusciva più a distogliere i suoi pensieri dal progetto messo a punto all'osteria del Fricia. Finché la pianta spunta e cresce, tu le giri attorno e fai un cerchio nella terra, che si veda bene. Ma quanto largo? Ah, non si sa. Secondo quanto si ingrandisce la pianta. E qui stava la sua preoccupazione. Per il resto non gli pareva un'impresa dell'altro mondo. Doveva alla fine resistere 5 minuti dentro al cerchio. Ci sarà anche il demonio a spingermi fuori, ma non sono una carobola. Forza ne ho, così si rassicurava in cuor suo. Arrivò la vigilia, si avvicinarono al dosso. Avevano già oltrepassato la corte. D'improvviso sentirono i loro piedi di piombo. Si guardarono in faccia. La luna spalancava gli occhi nella notte bianca. Mio zio tentò di aprire bocca. Non ci riuscì. Aveva la lingua impastellata. Una forza sovraumana li attanagliava e non poterono più muovere un dito. Dal fondo del campo si alzò una nenia lugubre che diventò un canto di morte. Un De Profundis lento, una melodia mai sentita eppure subito percepita con angoscia. Un dolore che li percuoteva dalla testa ai piedi, quando davanti a loro iniziò a snodarsi una processione di uomini, donne e bambini, con fratelli, preti, frati, monache, tutti con una candela accesa in mano, salmodiando con un brontolio confuso. Qualcuno sentì, o gli parve sentire, il tocco lontano della campana grossa. Era mezzanotte, il dosso delle vaie si illuminò e apparve. Dapprima piccolo e poi sempre più grande l'albero del Silesio, carico di sua mensa luccicante che al ribattere della mezzanotte cadde a terra, come una pioggia di fuoco, braccia accesa nella notte e tutto scomparve. Si risvegliarono come un sogno. Adesso potevano muoversi senza barattare sillaba. Tornarono a casa. Le donne al vederli gridarono di spavento. I loro uomini non avevano un capello in testa e la faccia scura di caligine. La mattina, chi avesse voluto andare a vedere il dosso, avrebbe osservato la solita schiena d'asino incolta e bruciata. Nelle campagne, attorno le donne chine sul frumento e intente a mietere. Come niente fosse accaduto, perché il mistero vive nelle vene della terra finché dura il mondo.
Thinking il sepolcro di Attila. Dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni di ricerche, finalmente Giovanni Tassol ha scoperto, nel cuore della selva nord, il leggendario sepolcro di Attila. È la grande vittoria della sua vita. Ne aveva sentito parlare per la prima volta, ragazzo, dal professore di quarta ginnasio, Giorgio Nicara, che non c'è più. E la sera stessa aveva dichiarato a suo padre, che non c'è più, la sua intenzione di fare l'archeologo esploratore. Anche il più intimo suo compagno di scuola, Enrico Ermogene, che non c'è più, aveva concepito la medesima passione e insieme erano andati dal famoso geografo Azzolina, che non c'è più, a chiedergli se per caso conservasse qualche antica carta geografica della Serva Nord. E l'Azzolina, che non c'è più, gliene aveva fatta vedere una, ma era sbagliata. Poi c'erano stati gli anni intensi di studi, finché il professore sulla vita, che non c'è più, lo aveva nominato suo assistente, incaricandolo, insieme all'altro neolaureato Nicola De Merzi, che non c'è più, di una prima puntata lungo il presunto tracciato della via Oloborna, che anticamente attraversava da un capo all'altro la temuta selva settentrionale. Erano i begli anni della gioventù, quando gli amici si riunivano ogni sabato nel salotto della signora Mimi Dominguez, che non c'è più, centro della vita culturale e artistica. E proprio qui aveva conosciuto la deliziosa Annetta Fossadoro, che doveva diventare sua sposa. Anche lei non c'è più. La spedizione gli avrebbe dovuto aprire la via alla cattedra, se non che il collega Sergio Basottoli, già suo grande amico, gli fece le scarpe. Anche lui non c'è più. E in un certo senso Tassol dovette ricominciare da capo. Un periodo difficile, funestato anche da un processo a Luca, suo figlio primogenito, che non c'è più, per oltraggio a sua maestà. Le vicissitudini accademiche, alleviate dal costante e generoso appoggio del magnifico rettore, professore Tullio Brosada, che non c'è più, ebbero termine con la caduta della monarchia. Dopodiché, divenuto cattedratico, egli organizzò la prima vera spedizione per la ricerca del sepolcro di Attila, affiancandosi due valorosi giovani studiosi, Max Seratini e Gianfranco Sibili, che non ci sono più. Contemporaneamente, altre spedizioni vennero intraprese dal peruviano Salvador Lasa, dal marchese Alfred Sofregon, dall'apolide Giusto de Fonseca, che non ci sono più. Una lunga epopea costata molte lacrime e sangue, ma adesso Giovanni Tassol ha piantato la bandiera nazionale sui ruderi del favoloso monumento. E verso di lui già naviga, a bordo di 3 elicotteri, un'equipe della televisione con tutta l'attrezzatura necessaria. Nell'accampamento accanto al rudere, nel cuore profondo della selva, hanno acceso i fuochi della sera. Seduto su una pietra, Tassol si guarda intorno. Non vede che abeti, 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 fittissimi e neri. Pensa a coloro che lo hanno aiutato alla vittoria. Il caro Ennio De Tibertis, sovrintendente dell'amministrazione forestale, così comprensivo. Non c'è più. La infaticabile segretaria del suo istituto, Grazia Marasca, che non c'è più. Il devotissimo autista Armando, che non c'è più. Il pilota Arduino Malinowski, che gli fece sorvolare molte volte la zona e scoprire il sepolcro. Anche lui non c'è più. Il capo dello Stato gli ha fatto pervenire un caloroso radio congratulatorio. I giovani assistenti, i tecnici, i lavoranti si preparano a festeggiarlo là sul posto, con i mezzi di fortuna. C'è allegria. Seduto su una pietra, si guarda intorno. Alberi, alberi, alberi. Nient'altro. È solo.
His arm, he stacked charm. around your neck, strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay. He's wearing your clothes, head down to toes, a reaction to you. You say you know what he did, but you idiot kid, you don't have a clue. Sometimes they just get caught in the eye, you're pulling him through. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay.
So they chop you with a fork, you drop the tray in copious art while you're cleaning up.
Il primo brano letto si intitola Tempi Oscuri di Henri Thoreau all'interno della raccolta Resistere.
La seconda lettura, I fratelli Amadio, è all'interno della raccolta Un gatto attraversa la strada di Giovanni Comisso.
La terza lettura si intitola L'albero di Zileso di Dino Coltro all'interno di 25 racconti dei narratori veneti.
Il racconto Il sepolcro di Attila è contenuto in Le notti difficili di Dino Buzzati.
You're on top of the world again.